Diciamo che questa sera abbiamo un appuntamento con un personaggio, a proposito di far paura, significativo, anche se questa sera non avremo tempo di familiarizzare con lui, perché vuole prendere le misure. È un personaggio che ha una testa piuttosto dura, però è un personaggio importante. Si chiama, è un senatore, a proposito di Parlamento, si chiama Marco Porcio Catone, segno censore, lo abbiamo già evocato la scorsa settimana, no? Perché dobbiamo incontrare Catone il censore? Beh, prima di tutto per conoscere questo personaggio, che fa parte a pieno titolo della storia della cultura ellenistica di stampo imperiale. Perché purtroppo, vedete, la conoscenza di questo personaggio si è ridotta all'epiteto, quasi fosse un insulto, che è stato coniato utilizzando il suo nome. Un Catone è soprannominata una persona dotata di un rigido senso morale e che lo vuole imporre anche agli altri. È evidente che Catone deve prendere un po' le misure con la nostra società di oggi, perché se no non si adatterebbe molto. Certamente si può dire che Catone il censore fa parte della categoria dei fondamentalisti per quanto concerne la rigidità morale, ma oggi forse, appunto, con l'aria che tira, non fa male riflettere sulla figura di Catone il censore, tenendo conto del fatto che oggi la censura, un censore, quindi c'è di mezzo la censura, no? La censura non funziona più tanto come un apparato che indica, cioè che mette all'indice, perché tra l'altro, e se ne è accorta poi la Chiesa nel XVI secolo, indicare fa venire la curiosità, attenzione, no? Quindi quando la censura è un apparato che indica, si possono creare dei problemi, col solito si ritorce su se stessa perché incuriosisce, vieta certe cose, e quindi, ma oggi funziona piuttosto la censura sollevando un polverone fatto di cose inutili per nascondere, cioè per far passare sotto silenzio, per far ignorare, no? Oggi più che mai censurare significa alzare il livello dell'ignoranza, e questo fenomeno nel nostro paese ha raggiunto ormai il livello di guardia. Per far ignorare temi che hanno una valenza significativa e potrebbero stimolare un investimento di intelligenza. Quindi piuttosto che indicare, meglio sollevare un polverone. Beh, noi dobbiamo incontrare Catone il censore perché c'è una ragione che riguarda il tema che vogliamo affrontare, c'è un motivo che riguarda l'argomento su cui vogliamo riflettere in questo viaggio che abbiamo iniziato 2 settimane fa sul territorio dell'ellenismo, in quel vasto spazio che è stato chiamato dalle studiose e dagli studiosi di filologia della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. Sappiamo che il movimento della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale è caratterizzato da un fenomeno, cioè dal fenomeno dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. E il riferimento allo stampo imperiale, guardate, non è direttamente legato all'istituzione dell'impero, perché questo movimento nasce e si sviluppa al tempo della Repubblica e poi si consolida con l'età dell'impero. Cioè il riferimento quindi allo stampo imperiale deriva da una parola chiave, che è la parola latina imperium, che significa il centro di comando, cioè il punto da cui partono gli ordini, da cui partono i decreti. C'è un organo a Roma che decreta in modo inesorabile. A Roma l'imperium, come abbiamo studiato la scorsa settimana, si incarna nel Senato della Repubblica. Poi succederà che l'imperium si trasferirà su alcune persone, i cosiddetti triunfi di Peregrino li incontreremo poi a primavera, e alla fine dal 27 avanti Cristo su una persona sola, e allora il Senato diventerà un elemento decorativo, ma continuerà comunque ad esistere come istituzione. E siamo anche già al corrente del fatto che il fenomeno dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina è soggetto ad un complesso rapporto di amore e di odio, abbiamo detto, no? Di attrazione e di repulsione. E prima di prendere il passo sul sentiero di questo terzo itinerario, dobbiamo ancora una volta puntualizzare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, in funzione quindi del nostro viaggio di studio, che cosa si debba intendere per ellenismo. In funzione della natura del nostro viaggio, quindi nell'ottica della didattica della lettura e della scrittura, questo è un percorso di alfabetizzazione in funzione della didattica della lettura e della scrittura, l'ellenismo è lo scenario delle più grandi operazioni di integrazione culturale che siano state mai fatte nel corso della storia del pensiero umano. Oggi sarebbe più che mai necessario quindi predisporre iniziative di carattere culturale che potessero favorire nelle persone la formazione di una testa ben fatta, no? In modo da creare spazi di integrazione, di intercambio culturale tra le persone. E la prima attività da promuovere in proposito nella scuola pubblica è l'alfabetizzazione funzionale, cioè l'officina dell'apprendimento permanente. C'è in Parlamento una legge sull'apprendimento permanente, sul diritto all'apprendimento permanente che avete firmato anche voi, una legge di iniziativa popolare, sono state raccolte 130.000 firme, e lì, ma è doveroso, noi dobbiamo quindi continuare le nostre esperienze di officine dell'apprendimento permanente. Se noi aspettiamo le leggi, se noi avessimo aspettato le leggi in questi 30 anni prima di fare l'alfabetizzazione, avremmo fatto poca strada. Cioè, è doveroso ripetere che questo percorso didattico è finalizzato a creare spazi di integrazione intellettuale tra le persone. Per fortuna siamo tutti diversi e la diversità è ricchezza. E il più efficace strumento di integrazione è lo studio, studium et cura, in latino sono sinonimi. Per il fatto che studio e integrazione significano entrambi completamento, compimento, perfezionamento, rinforzo, aumento, valore aggiunto, unione, collaborazione, cooperazione, coordinamento. Senza l'esperienza di studio, queste parole sono crisalidi, belle a vedersi, ma fragili e vuote. Ho usato Ovidio, per dire. Ovidio che è il nostro compagno di viaggio, cioè ci segue perché fra un po' dovrà intervenire come al solito con la sua ignoranza. Ma l'ellenismo è lo scenario quindi delle più grandi operazioni di integrazione culturale che siano mai state fatte nel corso della storia del pensiero umano. E questa affermazione comporta una riflessione metodologica. Cioè, la conoscenza e la comprensione di questa idea cardine, che l'ellenismo è un laboratorio dove si sperimenta e spesso si realizza l'incontro, l'integrazione tra culture diverse, fa di noi delle persone che prendono coscienza di avere una testa ben fatta. Perché si formi una testa ben fatta, cioè provvista di forme, cioè di idee che svolgono il ruolo di contenitori, perché senza contenitori non c'è l'ordine necessario, ci ha insegnato Kant, che a quest'ora è già rientrato dalla sua passeggiata quotidiana a Königsberg, no? E perché si formi una testa ben fatta e non una testa ben piena, cioè intasata da una massa di informazioni gettate alla rinfusa, che spesso alzano un polverone e quella diventa la censura. È necessario imparare a far funzionare le azioni cognitive, quindi conoscere parole chiave, comprendere idee cardine, applicarsi quotidianamente nella lettura 10 minuti, 4 pagine, e nella scrittura 4 righe, 10 minuti. Analizzare, cioè mettere in ordine i molti pensieri che vagano e si sovrappongono nella nostra mente, sintetizzare per iscritto un proprio pensiero, 4 righe di scrittura, e valutare. Di giorno in giorno valutare l'andamento del nostro apprendimento permanente. Seguendo questa trafila didattica, nell'anno scolastico 2009-2010 abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica ellenistica, quindi anni fa, per conoscere e per capire come la cultura greca e la cultura orientale, egizia, babilonese, persiana, indiana, cinese, sulla scia della spedizione di Alessandro Magno, si siano integrate tra loro, dando vita a molte scuole di pensiero, no, di cui abbiamo studiato i metodi. Poi nell'anno scolastico 2010-2011, lo scorso anno, abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica ellenistica per conoscere e per capire come la cultura greca e la cultura beritica, cioè dell'Antico Testamento, sulla scia del significativo fenomeno della diaspora ebraica, si siano integrate tra loro, dando vita alla traduzione in greco dei libri della Bibbia, che è la più grande operazione culturale che sia stata fatta durante l'ellenismo, e favorendo la nascita e lo sviluppo della letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso, che è stato nostro compagno di viaggio lo scorso anno. Quest'anno dobbiamo attraversare ancora una volta il territorio della sapienza poetica ellenistica per conoscere e per capire come la cultura greca e la cultura latina, sulla scia dell'espansione dell'imperium, dell'impero romano sul territorio delle Cumene, si siano integrate tra loro, dando vita ad uno straordinario rapporto di amore e odio, di attrazione e di repulsione. E allora, quando, dove e come, ci siamo chieste e ci siamo chiesti, inizia questo rapporto, il rapporto di odio e di amore tra la cultura greca e quella latina? Sappiamo che per rispondere a questi interrogativi è necessario imbastire una articolata riflessione per conoscere, per capire e per applicarci in proposito. Abbiamo fatto la scorsa settimana qualche passo indietro per prendere atto del quadro della situazione e abbiamo studiato come sono venuti in contatto i romani con la Grecia e con quale Grecia lo Stato romano è venuto in contatto? Lo Stato romano è venuto in contatto con una Grecia contaminata culturalmente, no? Già, dalla cultura orientale, no? E quindi è all'interno di questo quadro che la scorsa settimana abbiamo appena intravisto il senatore Catone il Censore. Al termine dell'itinerario della scorsa settimana ci siamo domandate e domandati da che parte sta Catone il Censore. Abbiamo parlato di amore e di odio, da che parte sta? È un filo ellenista, cioè un amante della cultura greca, o è un contro ellenista, cioè sospettoso nei confronti della cultura greca? Sappiamo che Catone il Censore ufficialmente, lui si esprime ufficialmente, è un contro ellenista, no? Diffida della cultura greca, ma sappiamo anche che ad un certo punto da vecchio si iscrive alla scuola degli adulti e si mette a studiare il greco per benino in modo più approfondito, e lo sapeva già, perché si manifesta proprio con Catone il Censore la storia del rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la cultura latina. Guardate, non è con lui che comincia poi la cultura latina, naturalmente. Beh, per rispondere dobbiamo procedere con ordine ponendoci un altro interrogativo: qual è il presupposto da cui prende le mosse la nostra riflessione, che vede come protagonista, insieme ad altri personaggi significativi che dobbiamo incontrare, Catone il Censore? Quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Massimo della presentazione. pensate di finanziare la carta, perché qui è finita la carta, già, la scuola. Abbiamo stampato un po' già di tutti, e siamo un po' avvantaggiati per tutto il lavoro estivo e già stato proposto. Guardate, il presupposto, abbiamo detto, da cui prende le mosse la nostra riflessione sul tema del rapporto di amore e odio, cioè di attrazione e repulsione tra la cultura greca e la cultura latina, riguarda un avvenimento che si è verificato nell'anno 155 avanti Cristo. E voi direte, cosa è successo nell'anno 155 avanti Cristo? Guardate, qualche anno fa lo abbiamo già ricordato, questo avvenimento, ma non è mica detto che si deve ricordare. Nell'anno 155 avanti Cristo, Roma aveva già vinto nel corso dei decenni precedenti la prima e la seconda guerra punica. Aveva conquistato la Sicilia, quindi la Magna Grecia, e aveva costretto Cartagine ad una pace onerosa, no? L'abbiamo studiato la scorsa settimana. Poi aveva esteso il suo potere nel mare Mediterraneo orientale, sottomettendo, come abbiamo studiato la scorsa settimana, prima il regno di Macedonia, ricordate, dove che dominava sul territorio dell'Ellade, e successivamente il regno di Siria con i piccoli stati del territorio dell'Asia Minore. Sappiamo che in seguito a queste conquiste il Senato romano aveva decretato lo smembramento di questi regni, esigendo forti tributi annuali dai governi collaborazionisti delle piccole entità statali, delle repubbliche in cui era stato suddiviso il territorio ellenico e asiatico, proclamando ipocritamente di aver restituito, ricordate, no, con queste manovre l'indipendenza e la libertà alla Grecia. I romani sono andati lì, si sono imposti con il loro formidabile esercito, di che mica siamo venuti a conquistarli, no, e siamo venuti a portarvi la libertà, a portarvi l'indipendenza, quindi a liberarvi dal giogo o dei macedoni o dei siriani. E nel 155 avanti Cristo lo staterello, e poi hanno diviso in tanti stati, dividi e dispera, cioè dividi e comanda, se riesci a dividere gli altri riesci a comandare meglio, una strategia molto raffinata che poi è stata imitata da questo punto di vista. I romani hanno una che si può chiamare cultura della conquista notevole, difatti questa loro cultura si chiama l'imperialismo, e questo termine è stato un termine che ha avuto nella storia un grande successo e si è imposto e tuttora continua a sussistere come dottrina, no? per comandare, per sottomettere. Quindi nel 155 avanti Cristo lo staterello di cui era capitale Atene, perché Atene si era ridotta ad essere la capitale di uno staterello virtuale, di uno staterello, ebbene invia a Roma una delegazione composta da tre ambasciatori che ha tra l'altro il compito di far sospendere l'esecuzione di un decreto del Senato che prevedeva l'allontanamento da Roma, dall'urbe, ormai si chiamava così la città più importante, di tutti gli insegnanti di retorica e di filosofia, penso della gente, tutti gli insegnanti via, fuori da Roma. Questi insegnanti erano per la maggior parte greci di Atene, che a Roma avevano trovato un buon lavoro e che se fossero tornati nell'Ellade sarebbero andati ad ingrossare la massa dei disoccupati. Ora, chi ha ispirato questo decreto approvato dal Senato? Beh, il primo ad ispirare e a far approvare questo decreto è Catone il Censore, il quale non tollera che la Grecia, quella nazione di chiacchieroni, così aveva detto il Senato alzando la voce, cioè diffondesse il suo nefasto contagio nella Repubblica, che oltretutto era in stato di allarme perché Cartagine, e lo abbiamo già detto la scorsa settimana, aveva riconquistato il primato commerciale nel bacino del Mediterraneo. Ora, per quale motivo Catone il Censore il quale a 79 anni è tornato a scuola, questo è un esempio comunque, per studiare meglio il greco, una lingua che già capisce e che sa parlare fin da giovane, perché? Perché guardate, nel 205 avanti Cristo, poi studieremo il curriculum di Cantore del Settore perché è interessante, aveva ricoperto la carica di questore in Sicilia e quindi era venuto 50 anni prima a contatto direttamente con la Magna Grecia. Ebbene, era rimasto anche affascinato. Ebbene, per quale motivo Cantore del Settore si scaglia contro la cultura greca che ha influenzato fin dalle origini, e questo sarà per noi un tema di studio strada facendo, la civiltà latina? Ora, Catone Censore, sebbene la cultura greca abbia condizionato positivamente anche la sua formazione culturale, capisce che tutta una serie di degenerazioni che si sono diffuse sul territorio dell'ellenismo, e quali sono queste degenerazioni? Lui le nomina tutte in Senato nel suo discorso. Il lusso sfrenato delle corti, platealmente rappresentato a Roma durante i trionfi dei generali vincitori delle guerre asiatiche. Poi la divinizzazione dei monarchi assoluti, che pretendono di essere adorati come dei. La pratica delle congiure di palazzo come metodo di scontro di potere. Poi la furbizia e la disonestà, proliferate con la crescita del sistema mercantile. Poi la spettacolarizzazione della cultura greca, che è andata perdendo la sua funzione educativa. Ebbene, vedete, queste cosucce, secondo Catone, costituiscono un pessimo esempio, e non aveva tutti i torti, per tutti i cittadini della Repubblica, e un pericoloso contagio soprattutto per quelli che aspirano, lui dice in Senato, a ricoprire cariche pubbliche, perché poi gli vengono delle idee. Ora, Catone Censore, di approfittare della situazione, avendo un posto di privilegio, invece di essere a servizio della società, pensano che la società debba essere a servizio loro, questo è dice Catone. Ma Catone Censore quindi si fa difensore degli austeri costumi tradizionali della civiltà latina delle origini, basata, lui dice, su tre elementi fondamentali, che sono l'ager, guardate, l'ager è la terra da coltivare, da cui deriva la parola agricoltura, che è la seconda parola chiave che Catone mette in evidenza, cioè il sistema economico secondo lui più sobrio e più virtuoso, l'agricoltura. E poi la famiglia scritto in latino, cioè l'organismo politico e religioso, laborioso, frugale, disciplinato, palestra di virtù, in cui i ruoli sono ben definiti. Quindi un organismo ad assoluta disposizione dello Stato. Ora, l'ottantenne Catone il Censore, nel 155 a.C., è il punto di riferimento, ma lui non vuole essere il punto di riferimento di nessuno, è comunque il punto di riferimento di un movimento di opinione che poi che possiamo chiamare, anche perché si concretizza, nel cosiddetto partito degli agricoltori, che esalta i valori o presunti tali dell'antica civiltà agricola romana e che in Senato ancora un certo peso politico. Perché diciamo così? Perché ormai l'antica Repubblica è in crisi e sono cambiati i tempi, no? Guardateli sul punto 1 del repertorio, a proposito di agricoltura, qualche cosa che attira l'attenzione oggi poi, puntiamo l'attenzione, no, su tutta una serie di temi che riguardano questo grande fenomeno della nostra storia, dell'antropologia culturale. Cioè, che tipo di rapporto, piacevole ricordo, disagio, esperienza diretta, aspirazione non realizzata, avete voi con la terra da coltivare, no? Con l'agricoltura? Qualche volta direte, adesso me ne vado a fare l'orto e non... scrivete quattro righe a proposito, anche semplicemente quale rapporto, ma il fatto è che i tre ambasciatori che nel 155 avanti Cristo vengono da Atene a Roma per perorare la causa degli insegnanti greci di retorica, che per decreto subiscono l'espulsione dalla città, hanno soprattutto uno di loro uno straordinario successo, che ne dica Catone Censore. E come ci racconta un nostro informatore, lo scrittore greco Plutarco di Cheronea, un personaggio fondamentale della cultura ellenistica che tutti voi conoscete perché lo abbiamo incontrato, lo incontreremo ancora perché è un nostro informatore fondamentale. Si sparse la voce, scrive Plutarco in una delle sue opere più significative che abbiamo studiato a suo tempo, che si intitola Vite parallele, che chiameremo in causa più volte perché ci dà un sacco di informazioni. Si sparse la voce, scrive Plutarco, che un greco meraviglioso e straordinario, in grado di incantare e soggiogare chiunque, aveva ispirato ai giovani romani una violenta passione, per cui essi rinunciavano ad ogni piacere e divertimento nel totale entusiasmo per la filosofia. Ora, che i giovani romani rinunciassero ad ogni piacere e divertimento è un comportamento che avrebbe dovuto trovare il consenso di Catone il Censore, no? Visto che lui predica l'austerità e la sobrietà. Che cosa non andava genio a Catone il Censore di tutto questo? Beh, lui non gradisce che si possa cedere alle passioni, intanto, no? E neppure che ci si possa appassionare a qualcosa oltre misura, perché ciò avrebbe potuto impedire di essere fedeli ai propri doveri. Prima ci sono i propri doveri, e se noi ci appassioniamo troppo a qualcosa, ecco che i nostri doveri rischiano di passare in secondo piano. Questo è un po' fondamentalista. Ma inoltre Catone non approvava l'entusiasmo, soprattutto per quel tipo di filosofia che aveva soggiogato i giovani romani. Cioè, a che scuola filosofica appartenevano i tre ambasciatori ateniesi che avevano riscosso tanto successo a Roma tra i giovani? Beh, noi abbiamo già citato questo fatto 2 anni fa, probabilmente chi di voi era in cammino durante il primo viaggio 2009-2010 che abbiamo compiuto sul territorio dell'Ellenismo se lo ricorda. Questo greco meraviglioso e straordinario, inviato come ambasciatore a Roma dal governo di Atene, il quale, come scrive Plutarco, era in grado di incantare e soggiogare chiunque e aveva ispirato ai giovani romani una violenta passione, si chiamava Carneade. Oh, Carneade, chi era costui? Ricordate? No? Questa famosa affermazione fatta da Don Abbondio in quel romanzetto intitolato I Prometti Sposi, ricordate? Non a caso Alessandro Manzoni fa questa affermazione, vuole caratterizzare il suo personaggio anche, e lo fa in modo virtuoso. Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, un romanzo talmente famoso, lo sapete, talmente famoso che la stragrande maggioranza degli italiani non lo ha mai letto, ma lo ha visto comunque sceneggiato, per giunta con ottime sceneggiature che sono state tratte da quest'opera, ce ne sono alcune di pregevole valore, ma però, è bene sapere che l'esercizio della lettura è un tirocinio però di ben altra natura in funzione dell'apprendimento permanente rispetto al vedere. Ebbene, Manzoni fa in modo che Don Abbondio si domandi chi sia Carneade e in un percorso come il nostro di didattica della lettura e della scrittura, come si fa, dopo aver citato Alessandro Manzoni, Don Abbondio e Carneade, a non fare o a non consigliare in questo caso una breve incursione nel testo dei Promessi Sposi, che non solo andrebbe letto ma andrebbe periodicamente riletto? E guardate, questa disciplina vale per tutti i cosiddetti classici. E lo so che c'è una certa idiosincresia, come chiamarla, nei confronti di quest'opera, perché la scuola spesso l'ha proposta in modo pedissequo, Ma i Prometti Sposi è un racconto ironico prima di tutto, molto interessante, poi quando lo incontreremo si divertirebbe. Adesso però fate un esercizio, visto che guardate sul punto 2 del repertorio, il testo dei Prometti Sposi, tra l'altro, la prima pubblicazione è del 1823, la seconda riveduta e corretta è del 1827. La terza ben limata, e noi dovremmo essere orgogliosi perché Manzoni è venuto qui a Firenze a sciacquare i panni in Arno per l'edizione del 1842, quindi si è partito da Milano, ha detto che pensi mi, però che è partito da Milano e è venuto a Firenze a fare le cose per Benino, le ha fatte per Benino. Il testo di questo romanzo lo trovate facilmente in una biblioteca pubblica, ma molto probabilmente anche nella vostra biblioteca domestica, no? E allora, prendetelo in mano questo testo, per rintracciare la citazione in cui compare il nome di Carneade, dovete leggere l'inizio, guardate, è sufficiente leggere mezza pagina, del famoso capitolo ottavo, sono tutti famosi poi, dei Prometti Sposi. Guardate, nel testo del capitolo ottavo dei Prometti Sposi, lo scrittore fa riferimento alla sapienza poetica ellenistica. Diverse volte fa riferimento Manzoni alla sapienza poetica ellenistica, perché un romanziere dell'Ottocento non ne può fare a meno, e quindi anche lui è in linea con questo, perché fa parte del piano di studi di queste persone. Ebbene, fa riferimento alla sapienza poetica ellenistica tanto all'inizio quanto alla fine, perché il capitolo ottavo, infatti, comincia con Carneade, ma termina con un famoso brano scritto in prosa poetica che si apre con le celebri parole: addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. E guardate, questo famoso brano fa pensare, lo stile è quello di Apollonio Rodio e di Callimaco di Cirene, ve lo ricordate? Ve li ricordate questi personaggi? Li abbiamo incontrati, li abbiamo studiati, che sono due grandi poeti ellenistici che abbiamo incontrato 2 anni fa. Il capitolo ottavo dei Prometti Sposi inizia con il nome di Carneade, che è lo scolarca della tarda media accademia di stampo scettico, chiamata poi la nuova accademia. Mamma mia, a presentarlo così da venire meno, ma cerchiamo di invece ripassarlo un po', Carneade, come si chiede. Don Abbondio, tra l'altro, non riesce ad identificare questa figura, infatti dice Carneade chi era costui, perché non si ricorda bene, forse come noi ora, l'abbiamo già incontrato Carneade ma non ci ricordiamo bene, siamo tutti Don Abbondio. Da questo punto di vista, mentre invece noi quel matrimonio l'avremmo fatto tutti, conosce bene il secondo personaggio ellenistico che viene citato con Carneade. Con Carneade viene citato anche un secondo personaggio ellenistico, sapete chi è? Beh, andate a cercarlo, perché leggete, quindi, o rileggete il capitolo ottavo dei Prometti Sposi e lo scoprirete facilmente. Tra l'altro io me ne sono riletto il capitolo ottavo dei Prometti Sposi, l'avevo già riletto 2 anni fa, l'avevo già riletto perché poi l'ho riletto un po' di volte, e devo dirvi una cosa, ho scoperto che in quel capitolo c'è una parola chiave molto significativa, che mi ha fatto venire in mente la collocazione in un futuro percorso, tra qualche anno. Poi perseverate e poi ricordatevi questo appunto. Non l'avevo scoperto prima, nonostante abbia praticato questo romanzo per motivi didattici molte volte, e anche questo capitolo ottavo che avevo riletto, che ora ho riletto, perché non mi ricordavo bene più che cosa ci fosse. Perché chi è che ti ricorda? No. Carneade, chi era costui? Questa sera, poi domani, ma sappiamo dove andare a cercarlo però. Qui. dobbiamo avere una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena, quindi sapere poi dove andare a cercare le nozioni. Si sa che Don Abbondio ha tanti difetti, no? L'autore Manzoni, sebbene con affetto, non gliene risparmia uno. Guardate, ma se leggete l'inizio del capitolo ottavo dei Promessi Sposi, scoprirete che Don Abbondio ha però una grande virtù e l'autore gliela riconosce volentieri, anzi è lui che gliela dà questa virtù, per quanto riguarda il modo con cui si dedica alla lettura Don Abbondio, perché ha un metodo, e da questo punto di vista va molto lodato. Poi il coraggio nessuno ce lo può dare, però in questo caso l'autodisciplina, invece nel caso della didattica della lettura, lui se la dà. Cioè, andate a verificare con quale metodo Don Abbondio si applica nell'esercizio della lettura. Questo naturalmente è il sistema consigliato da Alessandro Manzoni, voi ne conoscete anche il nome, Legere Multum, ed è il sistema che utilizziamo anche noi nel nostro percorso, perché è il sistema canonico per leggere. Sapete che cosa si dice in giro a proposito dell'importanza del rileggere Manzoni, ma non solo Manzoni, no? Si dice che Manzoni letto a 20 anni è intollerabile, a 50 comincia già a migliorare, a 60 è buono, a 80 è eccellente, perché lo leggi come se si guardasse un paesaggio dall'alto. Ora lo so che tutte voi e tutti voi avete ancora 20 anni, quindi siete nell'età dell'intolleranza manzoniana, ma tenete conto di quanto si è detto, quindi cercate di avvantaggiarvi. E avvantaggiate. Ora, Carnea, di chi era costui? Riaggiorniamoci quindi su questo personaggio in funzione del viaggio che stiamo intraprendendo quest'anno. Guardate sul punto 3 del repertorio, Carneade 213-128 a.C. è nata Cirene, Carneade di Cirene. Cirene è una bella città dell'Africa del Nord, e le fonti riferiscono che è stato un uomo di vasta cultura e di eccezionale abilità oratoria. Ha scritto molte opere, ma nessuno dei suoi scritti è sopravvissuto, e poco conosceremo di lui se non ci fossero le testimonianze che ci hanno lasciato Cicerone. Cicerone lo incontreremo spesso come testimone, tenetelo a mente. Testo empirico, e Plutarco di Cheronea, anche lui. Carneade, ricordate, è un filosofo di scuola scettica, no? E come voi sapete, lo scetticismo, dalla parola greca scettis, oggi scetticismo vuol dire un'altra cosa, che significa indagine, è una corrente di pensiero che mette in discussione il fatto che possa esistere una verità oggettiva, una verità assoluta. Cioè è una corrente di pensiero che esalta la relatività di tutte le affermazioni di principio e proclama l'epochè, cioè la sospensione del giudizio. Bisogna sempre sospendere il giudizio, dicono gli scettici, e riflettere bene sulle cose prima di prendere delle decisioni spesso poco ponderate. Ora, questa dunque è la corrente filosofica che Carneade fa conoscere ai giovani romani, che cominciano a contestare le troppe sicurezze dei loro padri. Questa contestazione durerà poco però, e contro la quale Catone il censore si oppone decisamente, perché la considera un pericolo per la stabilità delle istituzioni e delle leggi che lo Stato romano si è dato, basate sulla certezza di certi principi che Catone considera delle verità oggettive. Ora, la fama di Carneade è legata soprattutto a questo viaggio di cui stiamo parlando, che nel 155 a.C. ha fatto a Roma come ambasciatore ateniese insieme all'aristotelico Critolao, ecco chi sono gli altri, e allo stoico Diogene di Babilonia. Ora, il motivo del viaggio di questi tre intellettuali ellenistici a Roma, oltre che chiedere, come abbiamo detto, il ritiro del decreto che allontanava dalla città i maestri greci di retorica, era anche quello di ottenere l'annullamento di una multa di 50 talenti che il Senato romano aveva inflitto alla città di Atene per tutta una serie di inadempienze di carattere fiscale. Volevano...
Come?
No, volevano un condono. Una cosa che si chiedeva allora, non, poi non se ne ho più parlato nel secolo, ma a Roma, che era ormai considerata caput mundi, Carneade, Critolao e Diogene decidono, soprattutto Carneade che era più titolato, di far vedere ai romani quale fosse il valore degli intellettuali ellenistici greci nell'arte dialettica. E i tre ellenisti ateniesi vengono invitati al foro e lì si esibiscono in una serie di conferenze durante le quali lo stesso oratore nella prima parte sosteneva una tesi e nella seconda parte sosteneva la tesi opposta. Ora Catone il censore rimane subito scandalizzato nel corso della prima conferenza, l'unica alla quale partecipa per curiosità, quando Carneade con grande abilità fa riflettere il pubblico, un pubblico di giovani, sul fatto che non era mai possibile stabilire la verità oggettiva. Carneade ripropone a questo proposito un argomento fondamentale, l'argomento già elaborato dalla scuola scettica di Megara, detto il ragionamento del mentitore, che consiste in questa proposizione: uno che dice di mentire e dice la verità enuncia una proposizione vera o falsa? Partendo dal sillogismo del mentitore, Carneade demolisce tutte le certezze, fa l'elogio del dubbio e della sospensione del giudizio. Voi in quale occasione avete detto la verità e non siete state credute, non siete stati creduti? A volte succede, uno dice la verità, ma qualcuno non ci crede. Beh, scrivete quattro righe a proposito. Non abbiamo citato casualmente Plutarco di Cheronea, ma per ascoltare che cosa scrive questo famoso autore dell'ellenismo greco nella sua celebre opera intitolata Vite Parallele. Plutarco, in particolare nella vita di Marco Catone, quindi fa dei riferimenti diretti al nostro personaggio, scrive qualcosa che dobbiamo leggere perché mette in relazione Carneade con Catone il censore, e sappiamo da lui queste cose, e cita l'avvenimento di cui ci stiamo occupando, e questo fatto naturalmente ci interessa. Prima di leggere però dobbiamo rinfrescarci la memoria anche su Plutarco di Cheronea, che è vissuto due secoli dopo gli avvenimenti di cui ci stiamo occupando, e quindi è necessario collocarlo al suo posto nel territorio che stiamo attraversando, anche per capire la portata e la durata nel tempo del tema che abbiamo cominciato a trattare, cioè il tema del rapporto di odio e di amore tra la cultura greca e la cultura latina. Guardate sul punto 4 del repertorio. Plutarco di Cheronea intanto è vissuto nel primo secolo dopo Cristo, cioè nel periodo tra il 46 e il 127 dopo Cristo. Ha studiato e si è formato ad Atene, ma ha abitato in molti periodi della sua vita a Roma, dove ha insegnato con grande successo filosofia e ha goduto il favore degli imperatori Traiano e Adriano. A primavera passeremo per quest'epoca. Ora, Plutarco ha scritto molte opere che si sono conservate nel tempo. La sua opera più importante si intitola Vite Parallele ed è formata da 50 biografie, di cui 46 abbinate in modo che alla vita di un greco viene contrapposta quella di un romano, famosi naturalmente. Quindi quest'opera costituisce come un sommario, no, di tutta la storia greca e romana attraverso le figure dei personaggi più famosi. Poi Plutarco ha scritto i famosi opuscoli, gli opuscoli morali, Etica in greco, Moralia in latino. Ci sono pervenuti 83 opuscoli che trattano dei più svariati argomenti: storia, letteratura, politica, filosofia, pedagogia. Guardate che oggi questi opuscoli di Plutarco vengono pubblicati ognuno per conto suo, molto spesso, sempre con nuove edizioni. Ultimamente ne è uscito uno su un tema che è un tema di attualità, perché Plutarco continua ad essere di attualità per i temi che ha trattato. Questi opuscoli sono molto importanti per il gran numero di notizie che ci hanno tramandato. Hanno avuto un successo straordinario in età medievale, in età moderna, quindi si sono tramandati e tuttora ce l'hanno. L'opera di Plutarco ha avuto un grande influsso sulla letteratura europea moderna, prima di tutto sui saggi di Montaigne. Montaigne lo cita molto spesso nei suoi saggi. Poi nella tragedia, a cominciare da Shakespeare, Corneille, Racine, fino ad Alfieri, Goethe, Schiller, Rousseau, Leopardi, cioè, ci lascia tanto materiale, tante storie, che vengono poi riprese come esempio. Plutarco non è propriamente uno storico, cioè possiamo considerarlo oggi, potremmo considerarlo un buon editorialista, no? Che scrive per motivi politici e morali. E facendo questa considerazione, noi torniamo a riflettere sul tema che abbiamo cominciato a trattare, il tema del rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la cultura latina. Infatti Plutarco di Cheronea scrive in modo da mettere in evidenza la superiorità dei greci rispetto ai romani. Lui parteggia, perché Plutarco vuole in tutte le sue opere sottolineare il fatto che i romani sì hanno vinto e hanno sottomesso militarmente l'Ellade, ma culturalmente il mondo greco continuerà ad essere superiore a quello romano. Ecco, quindi il Plutarco è evidente questo rapporto di odio e amore tra le due culture. Ora cogliamo l'occasione per fare un viaggio utilizzando l'enciclopedia. Utilizzatela, magari l'avete in casa, ogni tanto la spolverate. Lo so che è uno strumento che oggi non si usa mai, sono sempre lì le enciclopedie, no? C'è stato un periodo in cui tutti gli italiani sono andati, poi non l'hanno mai lette, ma sono state il mercato che impone le cose, no? L'hanno messa lì, utilizzatela perché è utile, specialmente quella, la prima enciclopedia, quella del Diderot e d'Alembert, ce l'avete? No? È pubblicata Franco Maria Ricci, quella magari serve meno, ma utilizzando l'enciclopedia, oggi c'è la rete, cioè le enciclopedie, oppure una guida della Grecia, naturalmente collegandovi la rete. Facciamo un viaggio, fate un viaggio in compagnia di Plutarco nella regione in cui è nato, che è la Beozia. Guardate, di solito quando si va in Grecia non si visitano questi posti, che passano inosservati, eppure sono importanti perché culturalmente sono molto evocativi. E torneremo noi fugacemente in Beozia anche la prossima settimana, in una località che si chiama Ascra, perché forse vi ricorda qualcosa, ma oggi Cheronea è un villaggio che ha 750 abitanti circa, che si chiama Eronia. Sapete che cos'è il leone di Cheronea? Beh, andate a fare una ricerca a Eronia, utilizzate la guida, una guida del touring della Grecia. Poi c'è da visitare il capoluogo della Beozia, la cittadina di Livadia. Qui ci sono le gole di Erchinas. Sapete di che cosa si tratta? Beh, informatevi, perché sono poi percorsi interessanti se capitate da quelle parti. Poi in Beozia si può ancora visitare la cittadina di Oromenos o Orcomeno, dove si può cercare Minias e scoprire che cos'è il tesoro di Minias. Beh, fate una ricerca, utilizzate sempre una guida della Grecia. La guida della Grecia immagino l'abbiate sempre sul comodino, non è. Tenetela lì alla sera prima di dormire, andate a fare, poi ve la sognate questo viaggio tutta la notte, così dormite bene. Buon viaggio, buone ricerche, fate poi con l'esercizio della lettura. Ora, e adesso ascoltiamo che cosa scrive Plutarco nella vita di Marco Catone. Scrive su un argomento di cui ci stiamo occupando, mettendo in relazione Carneade con Catone il censore. e facendo trasparire tra le righe il tema del rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la cultura latina, e si capisce anche da che parte sta sul canto di Cheronea. È un po' troppo di parte, anche qui dicono le studiose e gli studiosi di filologia. I giovani romani erano disponibili ad accettare le novità ed erano affascinati da tutto ciò che veniva dall'Ellade ed applaudirono entusiasti tutte le conferenze di Carneade e degli altri due filosofi in missione a Roma per conto di Atene tenute al foro, non così gli anziani, in particolare Catone il Vecchio, che vedeva negli intellettuali greci un pericolo di corruzione per la Repubblica. Catone considerava virtuosi solo coloro che vivevano nella massima austerità. Una volta fece espellere un senatore, Manilio, perché lo aveva visto abbracciare la moglie sulla pubblica piazza, figuratevi oggi. Tra l'altro, sapete chi era Manilio? Era suo genero, era il marito di sua figlia, per giunta anche, quindi...
non è che ce l'aveva fatta.
Non era geloso, era uno che... pensava che tutta una serie di procedure dovessero essere disciplinate attraverso un dovere molto grande, che l'esempio è una cosa importante, l'intimità è una cosa importante, no? Date le motivazioni, poi studiamo le sue opere e vedremo. Considerava gli schiavi come bestie da sotto. Gli aiutava l'uno contro l'altro per poterli meglio sottomettere, e quando erano vecchi preferiva venderli piuttosto che continuare a mantenerli. Se qualcuno di loro commetteva un errore, lo faceva condannare a morte dai compagni per poi strangolarlo con le sue stesse mani. Diffidava della filosofia di chiunque avesse delle idee, e proprio perché allarmato dal successo dei tre filosofi greci e tenendo soprattutto Carneade, Catone si rivolse al Senato e tanto strepitò che li fece cacciare via della città come indesiderabili. Guardate, naturalmente tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo nell'affermare che Plutarco esagera, e l'esagerazione e la meraviglia sono caratteristiche tipiche del suo stile. Quando attribuisce a Catone il censore queste azioni violente? E sappiamo che Catone il Censore ha una visione patriarcale di stampo agricolo della società romana, nella quale il patriarca, che è il più anziano capo famiglia, la legge romana lo chiama pater familias, e gli dà un ruolo fondamentale. Poi vedremo questa legislazione terribile, ogni passo è disciplinato dalla legge, ha un potere indiscusso su tutti i membri del suo clan. Che cosa emerge soprattutto da questo breve brano di Plutarco che abbiamo letto? Emerge il fatto che quando parliamo di amore e di odio nel rapporto tra la cultura greca e la cultura latina, non possiamo non tener conto delle sfumature, cioè non possiamo trattare il tema in modo drastico. Catone il Censore del 155 a.C. disapprova la cultura greca a lui contemporanea, ma è proprio un odio generalizzato il suo, oppure è un forte disprezzo circoscritto al pensiero della corrente scettica che lui disapprova? Cioè, bisogna tener conto del fatto che Catone il Censore è stato comunque influenzato dalla cultura greca, dalla cultura della Magna Grecia e dalla cultura orfico-dionisiaca, che lui ha conosciuto in gioventù quando è stato in Sicilia nel 205 a.C. a fare il pretore. E di questo argomento ce ne occuperemo strada facendo. Carneade di Cirene nel 155 a.C., di fronte al successo che riscuote con le sue conferenze nel foro, davanti ad un uditorio di giovani, tipo concerto rock, no? Cioè si bea del fatto che la cultura latina sia intellettualmente inferiore a quella greca, ma non possiamo dire che coltivi odio nei confronti dei romani. Carneade non li ama, cioè li considera prepotenti e troppo sicuri di sé, no? Ma capisce che Roma è un redditizio mercato, e infatti è lì a perorare la causa dei maestri di retorica greci che il Senato, istigato dal conservatore Catone Censore, vuole espellere dalla città, i quali erano ben pagati dalla nascente borghesia romana che sente la necessità di acquisire nuove competenze culturali, che capisce che la cultura è un potere. Plutarco di Cheronea, due secoli dopo, nel primo secolo dopo Cristo, ama la cultura greca, ama i grandi personaggi greci, ma neppure lui disprezza i rodi e i romani. Ci tiene a ribadire, sebbene non apertamente, che la cultura ellenica è e sarà sempre superiore a quella latina e che la cultura latina dipende e dipenderà sempre dalla cultura ellenica. Quindi, dopo aver osservato il carattere di questi tre personaggi, Catone, Carneade e Plutarco, dobbiamo riflettere pensando che il rapporto di amore e odio che si sviluppa nei secoli tra la cultura greca e la cultura latina è molto dialettico, ricco di sfumature, come succede in tutti i rapporti veramente importanti e intriganti, nel senso di affascinanti e di interessanti, no? Ma torniamo agli avvenimenti del 155 a.C. A causa dello straordinario successo che ha avuto Carneade con le sue conferenze tenute nel foro, Catone il censore si muove al contrattacco e chiede al Senato che prenda al più presto una decisione votando sulle richieste degli Atenienti affinché essi se ne tornino alle loro scuole e i giovani romani possano invece tornare ad ascoltare le leggi, i magistrati e soprattutto tornino ad imparare le antiche tradizioni. Quali sono le antiche tradizioni di cui parla Catone Censore? Questo è un tema complesso di cui ci occuperemo strada facendo. Catone Censore è la prima fase che ci riserva tutta una serie di temi che dovremo affrontare. Catone Censore presenta la sua mozione e il Senato a larga maggioranza respinge le richieste degli Atenienti e i tre ambasciatori devono prendere la via del ritorno. Ma che cosa è successo? È successo che hanno già imbastito relazioni a Roma con i membri più importanti della nuova classe politica che sta emergendo e che guarda con interesse verso la cultura greca. È della classe dei mercanti. Catone il censore ha vinto temporaneamente la sua battaglia, ma davanti alla storia è destinato di lì a poco ad essere uno sconfitto, perché lui non si è accorto, oppure non se ne vuole accorgere, che il mondo è cambiato e che sono cambiati anche profondamente i connotati della Repubblica Romana dopo le guerre puniche e dopo le guerre asiatiche. Si è aperto un nuovo mondo che ha influenzato, che influenza profondamente la vita romana, il mondo dell'ellenismo. Difatti, proprio in quegli anni, sulla spinta delle conquiste orientali, la politica dello Stato romano aveva cominciato ad universalizzarsi e questa evoluzione era venuta proprio a causa o per merito del contatto con il territorio dell'ecumene ellenista. L'ideale pedagogico di Catone il Censore, incentrato sul primato della vita agricola, sia nella produzione che nel costume, secondo i parametri dell'antica Repubblica Romana, non era più in grado di far fronte alle nuove responsabilità di uno Stato che ormai aveva dilatato i suoi confini fino ai paesi dell'Oriente e poi, con la sconfitta e la distruzione di Cartagine, i Romani si impossessano dell'Africa mediterranea, che è una delle zone più ricche del mondo, e sono chiamati a gestire quello che allora era il mercato globale. Ora, paradossalmente, Catone il Censore non si è accorto che, e lui qui commette un errore strategico notevole, no? E quindi non è un politico di quelli accorti, che fa mille ragionamenti, furbi nella sua testa, no, non li fa. Da questo punto di vista è piuttosto ingenuo. No, non si è accorto che mentre ripete fino all'ossessione che delenda est Cartago, bisogna distruggere Cartagine, lui sta costruendo a vantaggio parte dei suoi nemici interni, cioè la nascente borghesia mercantile, che ha il suo punto di riferimento nel circolo degli Scipioni, e saremo invitati tra qualche settimana nel circolo degli Scipioni, ebbene, lui sta costruendo la sconfitta della propria ideologia di stampo agricolo, perché evidentemente la conquista di Cartagine fa sì che Roma diventi una città mercantile, anzi, la città che controlla il mercato globale. E quindi è chiaro che cambia tutto. Quindi lui continua a lanciare uno slogan che gli si ritorce contro. Forse non se ne accorge neppure. Difatti la distruzione di Cartagine trasforma Roma nella più grande potenza commerciale del bacino del Mediterraneo, e quindi i governanti romani, e da questo momento sarà la borghesia mercantile, non il sempre più debole partito degli agricultores, no? A controllare il Senato e a governare. Ebbene, i governanti romani hanno dovuto, se non altro per opportunismo, cambiare mentalità. E questo cambiamento ha avuto delle ripercussioni sul piano politico, legislativo e soprattutto culturale. Roma infatti è diventata il centro di coesione della pluralità delle tradizioni dei popoli conquistati, ai quali non può, per una corretta e anche spregiudicata gestione del potere, imporre le sue antiche tradizioni ormai superate. Anzi, sarà la cultura latina a far tesoro delle tradizioni altrui. E questa scelta garantirà all'impero romano una vita più lunga di quella che avrebbe potuto avere. Catone il Censore è un uomo colto, ed è uno scrittore che ha il suo posto nella letteratura latina. Naturalmente ce ne occuperemo del Catone scrittore la prossima settimana. Abbiamo già detto che Lecce parla in greco, anche se dinanzi ai greci usa solo la lingua latina. Catone vuole continuare a pensare che il destino di Roma possa ancora essere quello di una polis legata ad un retroterra agricolo. Per Catone il Censore tutto il sistema economico, sociale e politico deve essere basato sull'agricoltura, e anticipiamo che ha scritto un'opera che si intitola Agricoltura e che nel suo genere è un piccolo capolavoro. Oggi risulta essere una miniera di dati, quello che è rimasto di quest'opera, di carattere antropologico che utilizzeremo, ma il destino di Roma è ormai nel 155 a.C. quello di essere la capitale di molti popoli diversi, e il potere economico e politico deve essere gestito con una pluralità di sistemi. Quindi è come si fa ad eliminare il mercato. Ora, l'idea del nuovo destino della Repubblica Romana, soprattutto da quando Roma aveva cominciato a governare l'Ellade e il Medio Oriente, è invece al centro del dibattito culturale che comincia a svolgersi nella casa degli Scipioni. Tutte e tutti noi li abbiamo sentiti nominare gli Scipioni, no? I quali nel 155 a.C. avevano ospitato gli ambasciatori ateniesi, manifestando interesse per la sapienza poetica ellenistica. Gli Scipioni si fanno subito avanti, dice: volete mica andare all'albergo? No, venite a casa nostra, c'è posto, e ci sono le camere per gli ospiti, ma sono interessati a comunicare con la cultura greca, con il mondo culturale greco, perché hanno un interesse non solo culturale, non solo politico, no? Anche mercantile, naturalmente. Strada facendo avremo modo di entrare anche noi nel circolo degli amici di Scipione l'Emiliano, il vincitore di Cartagine, un circolo culturale molto attivo. E Catone il Censore è il principale rappresentante, in modo originale e senza voler essere coinvolto, dell'ideologia conservatrice del partito degli agricultores, si chiama così, che è il depositario del pensiero egemone dell'antica Repubblica, chiusa nel perimetro del Latium, cioè lo spazio aperto della campagna dominata dai cicli della natura, mentre Scipione l'Emiliano rappresenta l'ideologia universalistica di cui si nutre il partito della borghesia mercantile, che è destinato a prendere il potere, l'imperium a Roma, capitale di molti popoli diversi da governare con una pluralità di sistemi. L'ideologia universalistica finisce per prevalere anche per merito dei pensatori greci, ai quali il circolo degli Scipioni apre le porte, a cominciare da Carneade. Ed è in questo ambito che avviene il travaso delle idee su cui si fonda l'umanesimo greco, il travaso negli stampi della tradizione romana. Quindi la paideia, cioè l'educazione, in greco paideia è quel complesso di cose che fornisce l'educazione, l'educazione ellenica, fa da modello alla humanitas latina. Humanitas è un termine latino. Guardate, questo è un tema che tratteremo prossimamente quando incontreremo un personaggio che si chiama Polibio, e incontreremo questa importantissima parola chiave della cultura, della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, la parola humanitas, una parola con la quale noi facciamo i conti tutt'oggi e continueremo, speriamo, a fare i conti con questa parola. Ma procediamo con ordine, torniamo agli avvenimenti del 155 avanti Cristo. Lo scontro tra Catone il censore e Carneade di Cirene, entrambi sono uomini di cultura legati a tradizioni diverse, nasce da una differente visione ideologica delle cose. Carneade di Cirene, come abbiamo detto, ragiona secondo gli schemi intellettualistici della scuola scettica, che insieme alla scuola epicurea e alla scuola storica, se le ricordate, ha caratterizzato decisamente la cultura dell'ellenismo ateniese. Di questi argomenti ce ne siamo occupati ed occupati durante il viaggio di 2 anni fa. Catone il censore, come abbiamo ripetuto più volte, ragiona secondo gli schemi pratici dell'ideologia di stampo agricolo dell'antica Repubblica Romana. Ora, per sintetizzare la differenza di pensiero tra il romano Catone e l'ateniese Carneade, dobbiamo utilizzare un gioco di parole. Attenzione, l'ateniese Carneade si occupa della natura della cultura, cioè dell'analisi e dell'indagine intellettuale sui vari sistemi culturali per metterne in evidenza pregi e difetti, in cui è la cultura a condizionare la natura delle cose, mentre il romano Catone, il censore, si occupa della cultura o della coltura della natura, cioè dell'efficacia che hanno i cicli della natura sulla vita umana. Ed è il partito degli agricoltori, è chiaro che la natura ha un ruolo fondamentale, quindi la cultura della natura, in cui è la natura a condizionare la cultura umana. Vedete, sono due visioni completamente diverse, no? Da una parte, ecco, c'è la natura della cultura, e dall'altra parte c'è la cultura della natura. Ora, il fatto è che l'ideologia catoniana di stampo agricolo, cioè i cicli della natura che condizionano la cultura, ha le sue radici nel pensiero ellenico di carattere orfico dionisiaco, anche in questo caso, cioè anche in questo caso la Grecia gioca un ruolo, e la Grecia si era già passata qualche secolo prima attraverso questa fase, no? E che cosa ci fa la cultura orfico dionisiaca a Roma? È arrivata attraverso l'università, attraverso la maglia grecia, no? Nel VII secolo ci sono le migrazioni, arrivano questi migranti con i loro barconi e portano con loro la natura ospito dionisiaca che si trasmette sul territorio, ma vedremo meglio naturalmente questi passaggi. E ora sarebbe venuto il momento di incontrare più da vicino Catone il censore, per conoscere la sua vita, il suo pensiero, le opere per cui ha un posto come scrittore nella storia della letteratura latina, ma questo tema, sull'ampio e complesso tema della letteratura latina, dobbiamo riflettere con ordine, lo svilupperemo dal prossimo itinerario, tenendo conto del fatto che la cultura e in particolare la letteratura latina è debitrice nei confronti di quella greca. Ora, questa sera, a questo proposito, diciamo solo due cose che sono strettamente collegate l'una all'altra. La prima è che Marco Porcio Catone è nato in Campania, è nato a Tusculum, oggi questa località è un sito archeologico nei pressi di Frascati. È nato in una famiglia plebea di agricoltori, proprietari di un vasto potere e quindi abbastanza benestanti, e di conseguenza, la seconda cosa, è che il giovane Marco Porcio cresce formandosi in un contesto culturale dove domina l'idea che tutta la vita ruota intorno all'efficacia che hanno i cicli della natura. Ora, adesso, sulla scia della parola chiave natura, scritta con la N maiuscola, dobbiamo imbastire una riflessione, perché anche il complesso rapporto tra la cultura greca e la cultura latina si sviluppa partendo da questo termine fondamentale. Sappiamo che la parola chiave natura, nel corso dell'età chiave della storia, condiziona tanto l'antica cultura mitica dell'Ellade, quella che chiamiamo cultura orfico-dionisiaca, un tema vastissimo che abbiamo avuto occasione di studiare in molti percorsi in questi ultimi anni, no? Vi ricordate? Sono tutti in rete questi percorsi, potete scaricare le lezioni, metterle se volete. Così come condiziona l'antica cultura latina, quella che è stata chiamata, attenti, cultura januaria. E di questo tema, che forse suona nuovo alle nostre orecchie, ce ne occuperemo, cominceremo ad occuparcene, proprio con l'aiuto dello scrittore Catone Censori. Guardate, quando noi siamo andati a scuola, da scolarette e scolaretti, abbiamo cominciato a studiare i romani, abbiamo cominciato a studiare dei miti come se fossero storia, no? Ma sono tardi quei miti lì. Enea, i gemelli, la lupa, Rea, sì. Quelli lì sono, prima di tutto questo, c'è qualcosa d'altro che è stato rimosso. Che è stato rimosso dai decreti del Senato anche. Perché? Perché dentro ci sono delle questioni che sono, che è meglio non andare a toccare, no? Sulle quali bisogna andarci cauti. E questa è la cultura januaria, che poi è a disposizione delle specialiste e degli specialisti. E noi? Noi ci siamo, cioè, cittadini e cittadine che dobbiamo rivendicare invece questa cultura. E quindi la scuola fa questo lavoro, no? È il suo compito. Il primo passo che dobbiamo fare di fronte alla parola chiave natura, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, è quello di riprendere un argomento che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa settimana. Ora, nel corso dei primi due itinerari, ricordate, noi abbiamo letto per intero un breve romanzo intitolato La Sirena, scritto tra il 1955 e il 1957 da Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Ci siamo dedicati alla lettura di questo testo perché ci ha traghettati ancora una volta nel territorio dell'illenismo per poter intraprendere questo nuovo viaggio. Siccome possedete tutto il testo di questo romanzo, mi auguro che lo rileggiate con calma, anzi che leggiate, qualcuno l'ha già letto, andate a cercarvi i racconti di Tommasi Lampedusa, che sono molto, è una scrittura molto raffinata, no? Ci sono dentro questi personaggi, sono anche le idee poetiche di Lucio Piccolo, di tutta una cultura che nessuno prende in considerazione, perché siamo occupati da altri fenomeni culturali molto più importanti. In questo momento, no? Girano tra l'altro in tutto il mondo, no? Sono sempre più locali che si chiamano Bunga, no? Questi sono grandi, se sarà questo della cultura di questi anni, per noi siamo a posto, per salire la Cina. I protagonisti di questo breve romanzo, come senz'altro ricorderete, sono il senatore Rosario Lasciura, che per certi versi assomiglia un po' a Catone il Censore. Dico per certi versi perché il senatore Rosario Lasciura amava spudoratamente la cultura greca, invece Catone il Censore l'ama anche lui, ma non lo vuole ammettere, ufficialmente non lo vuole ammettere. E poi c'è il giovane giornalista Paolo Corbera, nel quale possiamo riconoscere la figura dello scrittore stesso, perché richiama tratti della biografia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tomasi di Lampedusa, con il testo di questo breve romanzo, ci suggerisce che se vogliamo dare un senso alla nostra vita, dobbiamo fare in modo di essere sempre virtualmente in viaggio, di essere sempre con la mente sulla strada di un percorso culturale, sul tragitto di un itinerario intellettuale. Ora, lo scrittore, questa metafora, la spiega bene quando il giovane Paolo Corbera viene invitato a casa del senatore e lì, passando nel suo studio, no? Ricordate, scopre che cosa sta leggendo il vecchio studioso di cultura greca, e quindi dovrebbe anche capire il significato allegorico di ciò che lui sta per raccontargli. Che cosa legge il senatore Rosario Lacciura? Quali libri ci sono sul suo tavolo che incuriosiscono il giovane Corbera e anche noi? Ci sono i libri che hanno ispirato allo scrittore Tommaso di Lampedusa la composizione del racconto intitolato La Sirena, che non è una storia vera, naturalmente, no? Lo so che molti sono già andati al mare per vedere se ne incontrano una, soprattutto bensì la descrizione di un significativo paesaggio intellettuale che noi dobbiamo saper osservare e dal quale dobbiamo trarre punti di riflessione di carattere esistenziale e culturale. Il senatore Lacciura racconta a Paolo Corbera e anche a noi lettori e lettrici e lettori di aver vissuto un'avventura straordinaria, no? Il giovane Rosario Lacciura, appena laureato, prepara il concorso, un impegno faticosissimo per la cattedra all'Università di Pavia, siamo nel 1887, l'Etna è in eruzione, Catania è un forno, una città invivibile, va ad abitare tutto solo in una casupola, un paradiso però, è prestatogli da un amico facoltoso. Questa casupola si trova in riva al mare nel Golfo di Augusta, e se vi passate fate un salto da quelle parti, in un posto bellissimo e selvaggio, e qui durante la sua quotidiana uscita in barca, mentre ad alta voce declama i versi delle classiche poesie greche che deve imparare a memoria, incontra e ama Riamato, una sirena, attratta dalla sua voce, che parla la sua stessa lingua. È chiaro che questo incontro è una bellissima allegoria, c'è un incontro onirico che può capitare solo a chi conosce profondamente la natura letteraria di questo singolare oggetto intellettuale. Incontrare una sirena, tra virgolette, significa saper compiere un viaggio nella cultura della sapienza poetica e ellenistica. Ecco come possiamo incontrare le sirene, tanto da evocare la forza misteriosa e indeterminata della natura che ha la base di questa cultura. Quante volte la natura con i suoi misteri ci attrae, ci meraviglia, ci sconvolge, no? Ci emoziona. Tutte quelle volte lì incontriamo delle sirene, sentiamo la voce delle sirene, perché la sirena e la natura, lo dice l'idea, sono connaturate e ci sono davvero, no? Intellettualmente, poi sono le metafore che noi costruiamo intellettualmente le sirene. È già Omero che questo, già la cultura omerica fa questa operazione. Nel racconto intitolato La Sirena, l'autore fa descrivere a Paolo Corbera la casa del senatore Rosario Lacciura e scrive: mi fece fare il giro della stanza nella quale eravamo, che era poi il suo studio. Vi erano pochi libri e fra essi notai la Undine di Lamotte Fouquet e il dramma omonimo di Giraudoux. Attenzione, ecco, poi ci sono altri libri, ma se li vediamo tutti, noi arriviamo a primavera su quei libri lì, no? Ecco, quindi, ecco che cosa legge, tra le altre cose, il senatore Rosario Lacciura. Possiamo non occuparcene? Beh, non possiamo perché. Dobbiamo occuparcene perché ciò significa fare un investimento di intelligenza. Ecco cosa vuol dire investire in intelligenza. sul tavolo del senatore, quindi nella mente dello scrittore Tommaso di Lampedusa, il tavolo del senatore è la mente, è la testa ben fatta di Tommaso di Lampedusa, c'è anche un din. Un din in italiano ondina. E che cos'è? È il titolo di un romanzo. Non l'avete mai sentito nominare. Guardate che è uno dei romanzi più famosi della storia della cultura europea. Un famoso romanzo della storia della letteratura che non possiamo non incontrare in questo momento. Procediamo con ordine per conoscere, per capire, per applicarci. Guardate sul punto 5 del repertorio. Ondina è il titolo, guardate, di una delle 170 opere. Era uno che scriveva 4 righe al giorno. Scrivere 4 righe al giorno vuol dire in un certo numero, da un po' di tempo, arrivare 160 poemi, racconti, liriche, scritte dal barone Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouquet. Mamma mia, quanti nomi ha questo qui, chiamato regolarmente la Motte Fouquet. Chi è costui? Intanto che Ondina è un romanzo scritto sotto forma di fiaba, che ha reso giustamente celebre questo scrittore in tutto il mondo. Questo romanzo è apparso nel 1811 su una rivista. Abbiamo già parlato di quel periodo lì, forse, no? In altri momenti abbiamo visto che era un momento di riviste. E 3 anni dopo è stato pubblicato in volume, nella sua stesura definitiva, con una introduzione scritta in versi. Guardate, questo La Motte Fouquet, che è un personaggio nella storia della letteratura, è nato in Germania nel 1777 a Brandenburgo, ma la sua famiglia è di origine francese, perché probabilmente è il discendente di un ugonotto. Chi sono gli ugonotti? Gli ugonotti sono i protestanti francesi che si ispiravano al calvinismo ginevrino, che sono dovuti emigrare, scappare dalla Francia perché c'è stata una crociata contro gli ugonotti, quindi sono dovuti emigrare chi ce l'ha fatta, molti sono rimasti risultati. Emigrare in Germania dopo la revoca avvenuta nel 1685 da parte di Luigi XIV, il famoso retore, dall'epoca dell'editto di Nantes sulla libertà religiosa, che era stato promulgato invece da Enrico IV, che era un re più illuminato, nel 1598 per mettere fine alle guerre di religione, e che aveva riconosciuto i diritti di cittadinanza ai protestanti. Poi viene abolito questo decreto e c'è la caccia al protestante e questi ugonotti scappano in Germania. Ora, la moto che ha fatto per breve tempo il militare di carriera, come si diceva alla sua origine aristocratica, ma dal 1802 fino alla morte avvenuta a Berlino nel 1843, si è dedicato alla letteratura, che è sempre stato il suo interesse preminente. La Motte Fouquet è tornato, guardate, è tornato a fare il soldato solo per un anno, nel 1813, per combattere contro Napoleone, che aveva invaso la Germania e la Russia. Voi non lo sapete, ma c'è un romanzetto che tratta questi avvenimenti, scritto da uno scrittore, un esordiente scrittore russo, che tratta questi avvenimenti qui. Sento che rumoreggiate, vedete che avete una testa ben fatta. La Motte Fouquet ha fatto parte del circolo letterario dei cosiddetti romantici berlinesi e ha scritto, ispirandosi soprattutto alla mitologia e alla fiaba, cioè all'inizio della sua carriera di scrittore ha avuto molto successo con 2 opere. Guardate, un poema drammatico intitolato Sigurd, l'uccisore del drago, questo fa venire in mente i cartoni animati, e il film e di fatti è stato saccheggiato, nessuno lo cita, e un macchinoso romanzo cavalleresco intitolato L'anello magico. Guardate, queste 2 opere oggi non si leggono più, ma le scrittrici e gli scrittori contemporanei hanno attinto a piene mani dalle storie create dalla Motte Fouquet. Ora, la fiaba fantastica Ondina, scritta sotto forma di romanzo, invece non è mai scomparsa dal panorama letterario. La protagonista del romanzo intitolato Divina, è la natura stessa. Parlavamo della natura, vogliamo spiegare questo raccordo che c'è, vogliamo capire da dove nasce il racconto La Sirena Ligea e da dove nasce anche il concetto poi della natura che ritroveremo nel mondo di Janus, ma in modo molto più oscuro e profondo. Undina è la natura stessa, Undina è una ninfa che gli spiriti dell'acqua hanno collocato tra gli umani e impersona la natura con la sua forza misteriosa e imprevedibile. Questa strana fanciulla è nata in un palazzo di cristallo nel fondo del mare e viene portata da bambina dalla corrente di un torrente fino alla porta di una capanna di pescatori che la raccolgono in memoria della loro bimba che è misteriosamente scomparsa nelle acque. C'è una specie di scambio. Bottina attende che un uomo la ami in modo che possa, nel primo amplesso, ricevere un'anima umana che manca alle creature elementari come lei. Ora, questo amore si presenta ad un certo punto con la figura di Uldbrando, che è un bel cavaliere che si è sbarrito nel bosco. Dopo la celebrazione delle nozze tra Ondina e Uldbrando, i due sposi partono felici per il castello di lui, accompagnati da strane avventure. Tutti gli spiriti dell'acqua sorvegliano la felicità di Ondina e tra questi lo zio Culeborn, che prende sembianze umane per trasformarsi d'improvviso nuovamente in una cascata o in un ruscello. Ora, giunti al castello, entra nella loro vita un perfido personaggio, una fanciulla che si chiama Bertolda, che Culeborn rivela a Ondina essere la figlia dei suoi genitori adottivi che lui ha rapito sotto forma di torrente. Ora, la perfida Bertolda, che sdegna i suoi umili genitori e vive con Ondina e Uldbrando, fa in modo che il bel cavaliere si innamori di lei. Un giorno, durante un viaggio sul fiume, le potenze dell'acqua s'accorgono che Ondina, la loro creatura infelice, tradita, allora la rapiscono. Ondina scompare e porta la sua tristezza nel fondo del mare, mentre Uldbrando è attratto da Bertolda, senza sapere che la legge delle potenze misteriose della natura vuole che al momento in cui si compirà il tradimento, lui morirà. Mentre il tradimento sta per compiersi, ricompare Ondina. E Uldbrando, pentito, corre ad abbracciarla, ma muore spegnendosi lentamente in un mare di baci e di pianto. È tutto molto poetico. Anche Ondina deve morire, viene trasformata in una fonte, viene tramutata in una sorgente perenne che dà vita ad un ruscello che, scorrendo, continuerà ad abbracciare Uldbrando. Guardate che anche il mondo di Janus è un territorio paludoso e acquitrino. E la Motfouquet è bravo a giocare con il contenuto dei miti e con il genere letterario della fiaba. Ora, a grandi linee abbiamo raccontato la trama, perché non è la trama che vale, ma sono gli indizi culturali che ci sono dentro a questo romanzo, tutto sotto forma di fiaba. Ebbene, voi dove avete, quando avete attinto ad una fonte? Avete già scritto sulle fonti. Guardate, molto spesso le fonti hanno un nome, qual è il nome della fonte, delle fonti a cui avete spesso attinto? Ce n'è una anche qua fuori davanti, una fonte dove si è attinto, no? Ora le fonti cominciano a ricomparire nelle città per fare a meno dell'acqua minerale, delle bottiglie di plastica. E scrivete quattro righe in proposito. Leggiamo, una volta le fonti caratterizzavano il territorio, leggiamo tre pagine per concludere di questa fiaba scritta sotto forma di romanzo, in cui incontriamo Ondina e Uldbrando il mattino dopo la prima notte di notte. Si capisce anche che Ondina ha un carattere particolare. Se da una parte ha ricevuto un'anima umana attraverso l'amplesso amoroso, dall'altra continua a rimanere una ninfa, una fonte, un'allegoria della natura secondata dalla cultura. E poi Leggiamo queste pagine naturalmente perché ci permettono di capire come mai questo libro è sul tavolo del senatore Rosario Masciura e come mai questo libro è nella mente di Giuseppe Tommaso di Lampedusa quando scrive questo racconto. È chiaro che conosce benissimo Ondina, che guardate, il sistema di Ondina è molto famoso perché rientra in moltissimi romanzi, lo troviamo, no? Reinterpretato tutte le volte che la natura ha un ruolo fondamentale nel coinvolgere la vita delle persone. Il fresco chiarore mattutino risvegliò i giovani sposi. Ondina si nascose pudicamente sotto le coperte e il Brando restò disteso sotto nei suoi pensieri. Ogni volta che si era riaddormentato durante la notte, dei sogni strani e raccapriccianti erano venuti a turbarlo. Sogni di fantasmi che, sogghignando furtivamente, tendevano a tramutarsi in seducenti figure femminili che, d'un tratto, assumevano facce di serpente. Quando si destava il soprassalto da quelle paurose visioni, scorgeva fuori, attraverso le finestre, lo splendore pallido e freddo della luna. Il bigottito cercava con lo sguardo Ondina, sul seno della quale si era addormentato e che gli riposava accanto nella sua grazia e bellezza immutate. Allora le posava un lieve bacio sulle labbra rose e tornava ad addormentarsi, ma per svegliarsi di lì a poco, turbato da nuovi spaventi. Ora che completamente detto ebbe rimeditato su tutto, si rimproverò per ogni dubbio e sospetto in cui era potuto cadere sul conto della sposa, anzi ne chiese scusa a lei stessa, confessando apertamente il suo torto, ma lei si limitò a tendergli la mano e a emanare un profondo sospiro senza dir nulla, ma lo sguardo pieno di infinita, intima dolcezza che gli rivolse, uno sguardo al quale egli non le conosceva ancora, gli tolse ogni timore che Ondina potesse nutrire sia pure un'ombra di risentimento verso di lui. Si alzò allora sereno e lieto e raggiunse gli altri di casa nella stanza comune. I tre stavano seduti al focolare con un aspetto preoccupato, nessuno però osava parlare. Il reverendo pareva stesse pregando dentro di sé, certo per chiedere a Dio di allontanare ogni male. Ma quando videro il giovane sposo entrare allegro e contento, tutti gli visi si rasserenarono, anzi il pescatore si mise a prendere in giro il cavaliere, però in modo onesto e garbato, sicché persino la vecchia moglie non mancò di sorridere con bonomia. Intanto anche Ondina, finito che ebbe di vestirsi, comparì sulla porta. Tutti volevano muoverla incontro, ma si fermarono ammirati e stupiti, tanto diversa, benché fu tanto nota, era apparsa loro la giovane donna. Il monaco le si fece incontro per primo, con gli occhi illuminati da un'espressione di paterno affetto. Quando levò la mano in un gesto di benedizione, la donna gli si prostrò i piedi, scossa da un tiro brivido. Con poche umili parole affettuose, gli chiese perdono di tutte le stoltezze che aveva potuto dire la sera avanti e lo implorò con accento appassionato di pregare per la salvezza della sua anima. Poi si rialzò. Non avrebbe finita più con quell'espansione di tenerezza, ma appena vide che la vecchia cominciava a occuparsi della colazione, fu subito al focolare e pensò lei a preparare e a disporre ogni cosa, né permise che, su quel né ci vorrebbe un accento, mettete però, né permise che la brava donna si sobbarcasse la benché minima fatica. E così si mostrò per tutto quel giorno, calda, premurosa, gentile, una vera donnina di casa e insieme una sposa tenera e pudica che arrossiva di ogni nonnulla. I tre, che la conoscevano meglio, pensavano che ci si dovesse attendere da un momento all'altro un qualche nuovo cambiamento dato il suo carattere capriccioso e lunatico. Ma era un vano timore, Ondina continuava a mostrarsi mite e mansueta come un'angiola. Il reverendo non riusciva a distogliere lo sguardo da lei e badava a dire allo sposo: «Messere, la bontà celeste ha voluto affidarvi ieri, per mezzo delle mie indegne mani, un tesoro di moglie. Custoditelo questo tesoro come merita ed esso propizierà la vostra felicità in questo e nell'altro mondo. certo sera Ondina si appoggiò con umile tenerezza al braccio del cavaliere e lo condusse dolcemente fuori di casa. La luce del sole al tramonto splendeva incantevolmente sull'erba fresca intorno ai tronchi degli alberi alti e slanciati. Nello sguardo della giovane donna si era diffusa come una rogiada di amoroso e malinconico struggimento. Nelle sue labbra fluttuava un soave ed ansioso segreto, che ella però tradiva soltanto con sottili appena percettibili. Continuava a condurre sempre più lontano l'amato in silenzio. Alle parole di lui rispondeva soltanto con uno sguardo nel quale non c'era, è vero, una diretta risposta alle domande che lui le rivolgeva, ma c'era in cambio tutto un cielo d'amore e di timida devozione. Giunsero così sulla riva del torrente e il cavaliere si meravigliò di vederlo scorrere calmo, con tremule onde. Non si scorgeva più nessuna traccia della furia selvaggia dei giorni prima. Di qui a domani l'acqua si sarà ritirata completamente, disse la donna in tono di pianto, e tu potrai metterti in viaggio per dove vorrai senza incontrare ostacolo. Ma non senza di te, Dina, ribatté il cavaliere ridendo. Senti un po', anche se avessi voglia di scappare, ci penserebbero la Chiesa, il clero e le autorità imperiali a intervenire e a riportarti il fucciacco. Dipende solo da te, mormorò la fanciulla, metà piangendo e metà ridendo, e aggiunse, io però penso che vorrai sostenermi, ti voglio troppo bene. Ora portami sul isolotto lì in faccia, lì avremo modo di decidere. Potrei arrivarci facilmente da sola, guardando l'acqua bassa, ma nelle tue braccia si sta meglio. E se tu dovessi poi cacciarmi via, avrai almeno il piacere di aver posato un'ultima volta la mia testa sul tuo petto. Ulbrando, preso da uno strano senso di commozione e di inquietudine, non sapeva cosa rispondere. La prese in braccio e, attraversando l'acqua, la portò in riva all'isolotto, quel medesimo dal quale, come soltanto adesso si rese conto, l'aveva ricondotta quella prima sera al vecchio pescatore. Lì giunto la depose sull'erba soffice e stava per adagiarsi accanto a lei con amorosa dolcezza, ma lei disse, no, mettiti lì in faccia a me, voglio leggerti negli occhi prima ancora che le tue labbra mi parlino. E ora sta bene attento a quello che io ti racconterò. E cominciò così. Devi sapere, caro, che nella natura elementare ci sono degli esseri che hanno quasi un aspetto simile al vostro, ma che si mostrano a voi solo di rado. Delle fiamme guizzano e sfavillano le bizzarre salamandre, giù nella terra dimorano gnomi, smirti e maligni, per le foreste vagano altri spiriti che appartengono al regno dell'aria, e nei laghi, nelle correnti, nei ruscelli vive la diffusa genia degli spiriti delle acque. E bello è dimorare sotto mormoranti volte di cristallo, attraverso cui il cielo filtra con la luce del sole degli astri, alti alberi di corallo risplendono nei giardini subacquei con i loro frutti azzurri e rosa, si scivola vagando sopra distese di sabbia pulita su graziose conchiglie illuminate. E tutto ciò che il mondo antico possedeva di così bello che i tempi presenti non sono più degni di averlo e di gioirne, i frutti ora lo avvolgono nei loro misteriosi veli argentei, ed è appunto laggiù che risplendono le nobili rovine del passato, alte e maestose, fantasticamente irrorate dall'acqua innamorata che vi fa crescere aiuole fiorite, boschetti di alghe che fan loro ghirlanda. Graziosi e incantevoli a vederti sono gli abitanti di laggiù, tritoni e sirene. E beh, qui non possiamo non immaginarci il senatore Rosario Lasciura che, leggendo, rievoca il suo amore per Ligea, la sua sirena. Forse questo libro è aperto su questa pagina nello studio del senatore Rosario Lasciura, che in genere sono più belli di quanto non lo siano gli uomini. Già a più di un pescatore accadde di sorprendere una qualche soave donna marina quando emergeva dai flutti e si metteva a cantare. Ed essi raccontarono in seguito della bellezza di Mancavì, di tali meravigliose creature che gli umani chiamano ondine. Ma tu, amore mio, tu ora vedi veramente un'ondina davanti a te. il cavaliere faceva di tutto per illudersi che la sua bella moglie fosse ricaduta in uno dei suoi strani capricci fantastici e che trovasse gusto prendersi il gioco di lei con quelle invenzioni stravaganti, ma per quanto si ripetesse che doveva essere così, non riusciva davvero a convincersene. Uno strano brivido lo pervadeva fin nel profondo, incapace di proferir parola, stava a fissare con occhi sbarrati l'incantevole novellatrice. Questa scosse il capo con tristezza, sospirò dal fondo del cuore, quindi riprese a parlare. Noi saremmo di gran lunga in vantaggio rispetto a voi umani, già che anche noi ci chiamiamo uomini e donne, come veramente lo siamo, in quanto alla configurazione della forma, ma c'è qualcosa che non abbiamo. Noi, come anche i nostri simili che abitano in altri elementi, siamo soggetti a disperderci e svanire come lo spirito, con lo spirito e col corpo, sicché di noi non rimane più nulla. E mentre voi un giorno vi risveglierete per una vita più pura, noi saremo invece rimasti là, dove rimane la sabbia, la scintilla del fuoco e il vento e l'ombra. Quel che ci manca è l'anima. Gli elementi ci fanno muovere, spesso anche ci ubbidiscono finché siamo in vita, ma non appena veniamo a morte ci riducono infallibilmente in polvere. Infelici noi siamo, senza alcun tormento. Felici noi siamo, senza alcun tormento. Felici come lo sono gli usignoli, i pesciolini dorati, altre belle creature della natura. Ma tutto tende a qualcosa di più alto dello stadio in cui si trova. Perciò mio padre, che è un potente principe del regno delle acque nel Mediterraneo, ha avuto il desiderio che io, sua unica figliola, giungessi ad avere un'anima, anche a costo di soffrire tutte le pene a cui sono soggetti gli esseri che ne sono dotati. Ma uno come noi altri, e qui ci viene in mente il senatore Glaciura che dice voi altri e noi altri, uno come noi altri può acquistare un'anima solo per mezzo della più intima unione d'amore con uno della vostra specie. Orbene, io la posseggo ora l'anima, ed è a te che lo devo questo bene, a te che io amo indicibilmente. E se non sarò costretta a essere infelice per tutta la vita, sarà ancora e soltanto a te che lo dovrò. Perché che cosa ne sarà di me se tu dovessi ripudiarmi e scacciarmi? Ma non voglio tenerti per mezzo dell'inganno. E se vuoi scacciarmi, fallo subito, ritorna da solo all'altra riva. Io mi tufferò in questo ruscello che è mio zio e che conduce qui nel bosco, lontano dagli altri amici, la sua strana esistenza di romito. Egli è però potente, tenuto in gran conto e stima da molti fiumi importanti, e come mi ha portato qui dai pescatori quando ero una ridente bimbetta, saprà pure ricondurmi in patria dai miei genitori ora che sono donna e avrò avuto un'anima solo per amare e per soffrire. Voleva soggiungere ancora qualcosa, ma Aldbrando, in uno slancio di commozione d'amore, dal prince tra le braccia e sollevata, la riportò indietro sulla sponda del torrente, e lì, tra le lacrime e i baci, giurò che non avrebbe abbandonato mai la sua deliziosa moglie e si proclamò più felice dello scultore greco Pigmalione, al quale Venere aveva usato la grazia di dar vita alla bella statua di pietra da lui scolpita perché diventasse la sua amata. Stringendola a sé in atto di dolce, fiduciosa dedizione, Ondina ritornò alla capanna e mai, come ora, sentì quanto poco avesse motivo di pentirsi di aver abbandonato i palazzi di cristallo del meraviglioso Pseudo Paterno. È bravo la vostra bucchia a mettere insieme tutte queste metafore e questi giorni. Guardate, ma la storia continua, e questa fiaba, scritta sotto forma di romanzo con grande maestria, merita di essere letta per un cieco. Poi sul personaggio di Ondina, sul quale è intervenuto naturalmente anche il teatro, sul quale è intervenuto anche il cinema, sul quale è intervenuta anche la letteratura, a riproporla incessantemente, e l'arte, la storia dell'arte. Sul personaggio di Ondina, sempre indirizzati da quel lettore attento che è il senatore Rosario Laggiura, abbiamo ancora da dire qualche cosa. chissà se si è incuriosito anche il senatore Catone il Censore a sentire tutte queste acque e queste ninfe delle acque, perché il mondo di Janus è un mondo che ha delle caratteristiche che si avvicinano a quello che abbiamo detto. Perché Catone il Censore dovrebbe essere incuriosito appunto del fatto che nel testo di Ondina c'è una ninfa che si trasforma in fonte? Che posto ha Catone il Censore nella storia della letteratura latina, che ha cominciato a svilupparsi nell'ambito della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale? Ebbene, di questi temi continueremo ad occuparcene la prossima settimana, naturalmente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come l'acqua, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, perché è utile che ciascuno e ciascuno di noi possa imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Chissà che cosa direbbe Catone il Censore di fronte a questo tema. Il viaggio continua, a corrente numerose e numerosi, buonanotte.